Radio Nuova Trieste presenta. In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Davide Zanotti. Cari amici radioascoltatori, rieccoci con il programma della nostra cara Rita Corsi, che ci ha dato forfè, ha detto basta, non voglio più, e siamo qui con il simpaticissimo Marco, Don Marco Brusutti, nostro nobile prete di Venezia, sei, no?
Sì. Sì, caro Don Lorenzo, sono molto contento di essere qui e di salutare tutti gli amici che ci ascoltano per Radio Nuova Trieste, che è ascoltatissima, è anche una rubrica questa storica. Appunto. Salutiamo anche Rita Corsi.
Chi ci ha sentito la volta scorsa, sì, ha detto hai ripreso il programma, bene, allora le ho detto che ci deve dare una mano, non vieni, ma dacci una mano a cercare le notizie.
Così. Certo.
Però poi dopo mi sei venuto in mente tu, ho detto questo deve essere il Deus Ex Machina, no, siccome hai poche cose da fare, ti vorrei affibbiare questa trasmissione.
Sei un vero amico.
Sì, perché... E ti tratto così perché sei un amico, perché se no immagina che cosa
E beh, è una trasmissione impegnativa perché racconta uno spaccato di storia della diocesi, della vita della città di Trieste, tutti i suoi risvolti, insomma una bella trasmissione, una delle tante che si annoverano nella tua bella radio.
Meno male che uno mi parla bene della radio, e devo dire che quando incontro la gente per strada, a volte anche persone che mi conoscono ma che io non posso dire altrettanto di loro, mi dicono ah ma che bravo, ho sentito, ma che bel quel programma, non necessariamente i miei, e insomma sono felice, speriamo che anche Colau e Sipote ascoltino questa cosa. Io pensavo di dire agli radioascoltatori che di fare una donazione di 5 massimo 10 euro all'anno per aiutare.
Donate
5-10 euro, non di più.
La radio ha bisogno di voi, aiutate Don Lorenzo in questa impegnativa impresa per sostenere Radio Nuova Trieste. La diocesi ha bisogno di voi.
Il nostro caro Don Marco è una persona, oltre che così molto simpatica, come avete già sentito, è tipo servizi segreti, sa tutto di tutti.
Ma no, io! Perché faccio il tuo lavoro, perché... Dovete sapere che come responsabili lui della radio e del giornale di solito arrivano le informazioni da parte di tutti, allora per questo siamo persone informate sui fatti.
Sì, stavo scherzando, ma no, in realtà Don Marco ha una vita veramente effervescente e naturale, direi. Laureato in giurisprudenza, avvocato hai fatto anche?
Sì, per un brevissimo periodo.
Però hai fatto
l'esame. Laureato anche
in sociologia. In
sociologia? Sì, sì.
Un po' più noiosa.
Più noiosa, sì, perché prima pensavo che tutto avesse a che fare con la giustizia e che la giustizia fosse qualcosa di assolutamente importante nella mia vita, perché odiavo le cose ingiuste verso gli altri, ero un difensore dei più deboli. E poi ho pensato, ma no, non è questo, quello che importa è la comunicazione, e quindi sociologia della comunicazione, studiare i sistemi di comportamento. Noi studiavamo, ad esempio, mi ricordo un libro, Miseria e nobiltà, la grande opera di Totò, che racconta uno spaccato di vita su come la vedono i poveri, come la vedono i ricchi. E la relazione all'interno dei due mondi e poi del mondo veniva studiata proprio in sociologia. E, per dire che quando qualcuno crede in qualcosa cerca magari di prepararsi in quello. Poi, dopo aver pensato che era la giustizia, non era la giustizia, e dopo aver pensato che la comunicazione era la comunicazione, ho pensato che la cosa essenziale fosse la relazione. E quindi la relazione con Dio e la relazione con i fratelli.
Beh, sta di fatto che tutto questo spaccato di cui parlavi poi ti ha portato ad essere un bravo confessore, perché sia io, come mi sono confessato un paio di volte da te, che poi da quello che ho sentito in giro così, sei una persona capace di ascoltare e di arrivare con delicatezza, non come ti è successo adesso con gli esami che hai dovuto subire, con delicatezza al cuore
del sangue
sì. Esami del sangue, con delicatezza al cuore della persona, e quindi sicuramente ti è servita questa formazione giuridica e sociologica.
Ma guarda, io penso che noi ci approcciamo con i fratelli con grande delicatezza. Io ogni volta che parlo di misericordia e di incontro, di relazione, mi commuovo sempre anche adesso, quindi anche durante la messa, ma soprattutto nella confessione, perché ti senti così incapace, così indegno ogni volta che io sento parlare delle persone, con una spontaneità, con una verità, con una totalità di onestà intellettuale, di cuore, e mi dico: ma io chi sono? E allora poi ripenso che sono colui che è mandato per presentare questa misericordia di Dio, e dico: allora questo diventa un esercizio per me, per migliorarmi, cercare di migliorarmi. Non sempre ci riesco, ma insomma quello che conta è che io faccia capire che c'è questo Dio che ti cerca, che ti ama, che non ti giudica, che ti abbraccia e che ti fa sempre ripartire. Ecco,
che questa è una cosa veramente bella.
Bellissimo.
Io ricordo quando ero un ragazzino così, che mio zio è prete, sua sorella nonché mia zia è suora benedettina, eccetera, eccetera, per cui frequentavo un sacco di preti, no? E ricordo di un prete brasiliano che disse: venne a confessarsi un signore, e mi ha detto, non mi ricordo più, però dice: mi sono vergognato, sono diventato così rosso, che avrei voluto fare un buco nel confessionale e nascondermi dentro. E devo dire che ogni tanto mi succede, non so se anche a te, ma insomma.
Sì, ma succede soprattutto quando ti rendi conto che passano i tempi, molte persone si allontanano anche dalla fede, ma la verità della relazione è basata proprio sulla sincerità e conoscere a fondo il proprio peccato e presentarlo, e rimane sempre uguale e torna. E questo, insomma, è molto importante, ci aiuta tutti, e devo dire che la confessione resta una presenza tangibile, senti proprio la vicinanza. Io ne faccio molto uso, perché è bello stare con il Signore, è bello avere a che fare con una relazione con una persona che indegnamente sicuramente, ma mandata, ti presenta l'amore di Dio. Ecco, questa è una cosa molto bella.
Che bello. Nella tua vita precedente hai fatto dei programmi in televisione.
Sì,
anche.
Sì.
Sei
sì,
anche diversi. Giornalista, non pubblicista, quindi.
Sono stato giornalista e tuttora, adesso ho fatto anche il patentino proprio l'anno scorso, perché ritenevo serio, doveroso, visto l'impegno come direttore editoriale del Domenicale, avere la competenza e anche per una serietà di conduzione dello
conduzione,
stesso giornale.
Sì, giusto,
certo.
Giusto. E quindi fai anche i corsi di aggiornamento.
Corsi di aggiornamento.
Ah, li fai, meno male, pensavo
sì.
Di essere l'unico,
no,
perché
no,
Don Pier Emilio non li fa.
No, come? Li fa Don Pier Emilio, dai.
Ma un giorno ho scoperto che hai fatto un programma anche con Chiambretti. Che tipo è a livello?
Beh, io lo facevo perché lui collaborava con l'Università di Sociologia, e l'Università di Sociologia gli dava degli autori, e quindi chiesero a me inizialmente di fare l'autore di un nuovo programma.
Ma che tipo è lui nella
vita? È un grande creativo, un grande staccanovista, una persona molto seria, molto dedita al lavoro. Questa sua freschezza apparente è il frutto di una grande preparazione prima del programma.
Quindi non c'è niente di
è solo fumo quello che si vede, no, questa freschezza in realtà è una sapienza, esatto. Sapienza e lavoro.
Beh, come in tutte le pièce teatrali, quando tu vedi un grande attore sembra che lui stia facendo una cosa semplicissima, arriva a quella semplicità espositiva grazie a un lavoro sapiente di immedesimazione, di ricerca, di studio, quindi si trova anche con serenità di fronte a chi intervista perché si è molto preparato, è un po' sereno come noi che ci raccontiamo le cose perché c'è una stima e quindi c'è anche la possibilità di approfondire le tematiche con grande serenità.
Quindi lavorare in televisione,
telegiornale, perché poi ho fatto
anche il telegiornale
TG della 7, sì,
la appena 7, che ti prov-
sì, appena mi è sfuggito, non ti
sono stato
visto.
Il più giovane vaticanista italiano,
questo sì lo sapevo,
ho commentato tutta l'elezione di Benedetto XVI per la 7 appena comprato la Tronchetti Provera e lavorai lì, poi programmi di cucina, perché è stata sempre il mio grande hobby cucinare.
Vi posso garantire che è straordinario, la sua cucina è straordinaria.
Sì, e anche per i ragazzi, insomma, incontrarsi con i ragazzi, cucinare una spaghettata, stare assieme, penso che questo aiuti, agevoli anche la relazione. E poi mangiare secondo la stagione.
Non si mangia solo spaghetti, si mangia bene.
Però secondo la stagione, perché è importante, lo diceva già Suor Germana, avere la stagionalità, avere il rispetto di quello che la natura ti presenta, è anche il mio modo di aderire alle indicazioni di Papa Francesco sul rispetto del sistema e dell'ambiente.
Ottimo, sì, perché poi le coltivazioni intensive eccetera sono la distruzione,
terribile.
Una delle prime cause di distruzione di tutto.
Ma guarda, io settimana scorsa, adesso tiriamo fuori dal cappello un coniglio, uscivo in un mercato e rimanevo allibito dalle fragole enormi. Io non ho mai visto delle fragole così giganti, ne ho assaggiata una, non sanno proprio da nulla. Allora c'è da domandarsi, io mangio una cosa che all'occhio apparentemente sembra bellissima, gradevole alla vista, ma di sapore nullo. E allora dico, ma che ne vale la pena? E poi con costi anche.
Sì, infatti io l'unico vizio che mi sono tolto nella vita, perché ho avuto la disgrazia di perdere i miei genitori, con i soldi dell'eredità di comprarmi un campo, così almeno posso mangiare le cose dell'orto.
Dell'orto, l'olio, l'orto, certo.
Sì, ma anche le pesche, le albicocche, sono una roba, le mele sono tutt'altra roba rispetto a
quelle. Ma poi per noi
che
italiani, io sono sicuro che i nostri ascoltatori già gli viene l'acquolina in bocca pensando a cosa metteranno su questa sera da mangiare. Chissà che cosa penseranno, le fragole, cioè, adesso gli asparagi. C'è tutta la primavera con tutti i suoi profumi, con tutti i suoi odori. L'uovo buono, no? Un bell'uovo di una gallina sana, levata a terra, felice. Diranno, ma quei due, Lorenzo e Don Marco, che parlano delle uova e delle fragole.
Io sono stalcanovista pure io, lavoro e mi trovo anche un po' di spazio, devo dire, mi faccio aiutare da un vecchietto che è contento lui e sono contento anch'io.
Certo, no? Certo.
Però, insomma, senti, ma allora tu sei passato da questa esperienza notevole, perché insomma vaticanista alla 7 è una bella esperienza,
sì,
proprio
sì.
Bella. A diventare sacerdote
è stato un lungo cammino. È stato un lungo cammino perché, essendo figlio unico, con le responsabilità aziendali, perché papà aveva una grande azienda, mia mamma, la famiglia, ancora l'azienda, e non è stato facile. Mi sono messo proprio a riflettere sulle necessità. E non è stata una cosa facile. Ovviamente, giorno dopo giorno, non è che da quando sono diventato prete è finita. No, ogni giorno è da lavorarci su, è come l'orto, quando pianti poi si continua a lavorare perché la pianta così.
Ma tu sei diventato prete in diversi anni?
12 anni.
Accidenti.
12 anni tra discernimento e studio.
Quindi hai cominciato con Crepaldi comunque?
Sì, sì, sì.
E hai finito con lui?
Sì, sì.
Quindi tu hai incontrato questo vescovo, Giampaolo Crepaldi, ti ha assaggiato, ti ha trovato maturo.
Sì, lui era molto, molto attento, c'era un dialogo costante, ero seguito molto, moltissimo da Don Roberto Rosa, che devo dire è stato lui che mi ha accompagnato a conoscere il sacerdozio, ad aprirmi alla mia vocazione, anche lui vocazione adulta, e quindi c'è stato un dialogo molto schietto di tutte le nostre esperienze, di tutta la vita, di quello che sarebbe stato il futuro, la possibilità di relazionarsi con gli altri, e devo dire che io sono felicissimo, cioè io mi alzo la mattina dal letto, scendo giù e non vedo l'ora di fare qualcosa di bello per gli altri e di presentare soprattutto le bellezze di Dio ai fratelli.
Beh, quindi tu hai questa parrocchia, cioè le suore di Via Ginnastica, mi pare, no?
No,
da cui vai,
no,
a dire la messa.
No, quelle è Don...
non ce l'hai più.
Il cappellano, no, sono loro che vengono, le ancelle vengono la domenica da noi alla messa.
Ho capito male, allora, vabbè.
No, io ho la responsabilità, diciamo, editoriale del domenicale, sono notaio di curia e poi mi occupo della parrocchia come vicario del parroco di Don Giorgio, che è un grandissimo parroco.
Insomma, notaio vicariale non è male. Quel domenicale è un po' il centro della nostra attenzione attualmente, cioè questo giornale che nasce dopo un giornale che ha avuto una grande gloria,
Vita Nuova.
Io credo che l'unico errore che imputo a Crepaldi è quello di aver mandato via Lamartini,
non l'ho vissuto, non posso dire, perché io non ho vissuto l'epoca di Vita Nuova, perché quando sono entrato, diventato sacerdote, c'era già il domenicale che era stato fondato da Samuele Ceccotti. Quindi c'è stato
grande anche lui.
Subito dopo il Vita Nuova c'è stato il domenicale, e dopo il domenicale con Ceccotti c'è stata la richiesta che io entrassi da Crepaldi al domenicale, e confermata poi dal vescovo Enrico, e quindi continuiamo con entusiasmo questo cammino che io trovo soprattutto bello per il gruppo che si è creato. Cioè noi abbiamo una bella redazione fatta di giornalisti volontari, qualche professionista, ma la maggior parte sono tutti volontari, diciamo non giornalisti professionisti, che collaborano con un entusiasmo incredibile al giornale. Abbiamo delle belle partecipazioni, perché abbiamo il cardinale Comastri che manda il suo contributo domenicale, abbiamo Fabio Zavattaro, noto vaticanista, che ci scrive una volta al mese, e, insomma, abbiamo dei bei personaggi che Lucio Frisina ci ha scritto.
Anche Marco Frisina,
sì,
come
no. L'anno scorso ha fatto con noi l'Avvento e l'anno prima aveva fatto la Quaresima. Quest'anno era impegnato e quindi non ci ha potuto dare un aiuto, ma contiamo di
vi manca solo il canonico Vatti, che...
Beh, quando vuoi venire a Schiera, ci va a piacere, come no? Anzi, invitiamo i nostri ascoltatori di Radio Nuova Trieste a scrivere per il domenicale, per le vostre parrocchie, per la vita di Trieste, le vostre osservazioni, come no? Il giornale è la porta, è la casa della diocesi, dove tutti possono partecipare, come per Radio Nuova Trieste.
No, guarda, figurati che noi le informazioni delle varie parrocchie le prendiamo dal domenicale per darle per radio. Per cui proprio...
Cioè, lì è suor Luciana, che è la vedetta del domenicale, lei guarda tutto, telefona, chiama i parroci. Suor Luciana, un grande contributo, un'elisabettina.
È simpaticissima.
Molto simpatica. Molto,
ha
molto
questo
simpatico.
Sorriso, sempre questa calma. Quanto buono, gliela invidio, questa calma.
Sì, perché lei poi è stata maestra e quindi ha anche la capacità di saper tacere, di saper approfondire, di saper richiedere, correggere, suggerire anche al direttore. No, Suor Luciana è un grande contributo del Domenicale, una realtà che ha sempre diverse pagine. Abbiamo aperto il contributo con Rossetti, quindi c'è una bella collaborazione anche con la critica del Rossetti. Abbiamo adesso una bravissima dottoressa che si occupa di omeopatia e che adesso presenta delle piccole piante con dei piccoli rimedi della pelle, cose molto particolari. Abbiamo una suora, suor Cristiana, che si occupa del carcere ed è stata chiamata da Papa Francesco e dal Presidente Mattarella per fargli complimenti, perché lei telefona ai carceri, si informa sui bisogni ed è una suora di clausura. E quindi lei riesce, tramite una telefonata, un messaggio audio, tramite delle lettere che lei continua a scrivere ai carcerati, soprattutto i più soli, a essere presente. Io ho conosciuto questa esperienza e ho detto: no, devi venire a scrivere per il Domenicale, aiutaci a conoscere i carcerati, la loro storia, la loro vita. E lei ha una bellissima rubrica molto seguita che si intitola Oltre le grate, dedicata al carcere di Trieste.
Molto 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 bene. Allora, insomma, leggete il Domenicale, che non si compra, si scarica.
Adesso molti se lo passano col cellulare. Infatti si parlava di nuovi metodi di far arrivare questo importante settimanale della diocesi nelle più svariate modalità, anche semplificando. Si valuterà, insomma, staremo lì a valutare i modi, i termini con cui farlo arrivare in maniera più semplice. Spiace che molti dei lettori siano persone anziane che hanno difficoltà, no, a poter scaricare le app oppure i sistemi. Per loro, quando mi fermano,
arriva anche via mail.
Via mail, infatti, però non tutti hanno, cioè sono a fasce di età, quando superano magari gli 80 anni hanno più difficoltà con le mail, non tutti hanno la capacità, e quindi quando mi fermano per la strada mi dicono: ma perché non lo rifate cartaceo? Purtroppo i tempi sono anche cambiati, si vede anche ogni volta che c'è un nuovo direttore del piccolo, quante copie vendute, c'è sempre un range più basso, perché adesso si usa molto il sistema virtuale, no? per la lettura.
Sì, quello è un po'... vabbè. Io preferivo il cartaceo, ma perché sono vecchio. No?
Profumo delle pagine.
Anche il fruscio, vabbè. Sì. Comunque no, mi piace sfogliarlo lì sul PC. Mi dicevano, sì, che manca il... cioè c'è ancora il PDF, bisogna cambiare...
Sì, questo adesso anch'io, sai, non ho una grandissima e vasta esperienza sui mezzi informatici e quindi sui sistemi di utilizzo. Quello che a me interessa è il contenuto. Quindi
trovati un tecnico che ti aiuta, sì. Ti aiuterò se mai a trovare qualcuno che ti dà una mano sull'impaginazione, sulla esternazione,
sì,
della divulgazione del prodotto.
Sì, molto importante.
Va bene, e quindi insomma Domenicale ha questa necessità di qualcuno che scrive,
sì,
ma non troppo,
correttori,
perché insomma
di
ci sono
correttori, impaginatori, grafici e divulgatori. Quindi qualsiasi persona che avesse queste competenze e che volontariamente, gratuitamente facesse una riflessione sul poter essere di aiuto all'annuncio e alla conoscenza informativa di ciò che avviene a livello ecclesiale e non solo, culturale, sociale, nella nostra diocesi, si faccia avanti, ci aiuti, ci sostenga e faccia conoscere le proprie capacità e prerogative.
Dicevi gratuitamente e volontariamente. Io credo proprio che dovremmo, come società, riscoprire queste due parole in modo molto significativo, perché non c'è nessuno che viva un'esperienza di volontariato e di gratuità che non abbia veramente, Gesù dice 100 volte di più.
È vero.
Ed è proprio vero, cioè ogni volta che uno si spende poi dopo si trova misteriosamente.
Ma sai, Don Lorenzo, c'è un grosso problema. È avvenuto dopo il Covid. Io lo vedo con l'AIL, no? Dove io lavoro come volontario. E è difficile trovare volontari in ospedale dopo il Covid. È difficile che la gente compri una casa. Ci sono molte situazioni che sono state causate.
Ma noi guardiamo avanti. Andiamo avanti. Ringraziamo Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
E come no, lo ringraziamo.
E ascolterete la voce di Don Marco molto spesso. Ciao, grazie a tutti.
Sei un amico. Ciao.
In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Davide Zanotti.